Cari sorelle, cari fratelli, continuiamo quella che è la nostra meditazione sulla lettera di Paolo ai Tessalonicesi e questa mattina è mia intenzione terminare il capitolo primo della seconda lettera. L'avevo già detto l'altra volta, non so chi di voi se lo ricorda, ma è impossibile, e anche questa volta sarebbe impossibile se vogliamo vedere tutti gli aspetti. Ma quello che mi preme è vedere alcune cose, e già Fiorenzo questa mattina ha accennato che la persecuzione, che le afflizioni che subiscono i santi hanno due effetti: l'effetto di purificare, l'effetto di santificazione sui santi, che acquisiscono fiducia, consapevolezza che il Signore li sostiene, che il Signore li guida, che il Signore li fortifica. Come l'oro che è passato per il crogiolo per essere purificato dalle scorie, e l'altro aspetto è che Dio sa trarre dal male il bene. E come ho detto questa mattina, di radunare carboni accesi sul capo di colui che infligge afflizione, e ha citato l'esempio di Paolo con Stefano. Ma questo andrà a terminare, perché leggiamo la parte del capitolo primo della seconda ai Tessalonicesi dal verso 5, perché arriverà il momento in cui la pazienza di Dio terminerà e verrà per mettere fine a questa andazza di cose in questo mondo. Verso 5 del capitolo 1 della seconda lettera ai Tessalonicesi: questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. E ad anche a questo fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Questi versi possono incutere, direi, un certo problema. Ora, spesso, quando si tratta di persecuzione, di afflizione, di giudizio, siamo tentati a dire che queste non sono cose che appartengono a un Dio d'amore. Ma la Scrittura ha idee diverse di quelle che sono le chiacchiere dei salotti buoni, delle persone con scarsa moralità e diremmo con una strana vita che non rispecchia quello che è la realtà delle cose e che dietro a questi equivoci nascondono le proprie tendenze. E spesso anche noi cristiani, come diceva Marco, siamo tentati a scivolare per abbassare il livello di santità a cui siamo chiamati, come dice Dio: siate santi perché io sono santo, siate separati dal male, dal peccato, perché io lo sono. Allora l'Apostolo Paolo mette subito in chiaro una cosa, che farà giustizia di quelli che non credono e di quelli che non ubbidiscono al Vangelo, e sia che siano persone che conoscono o non conoscono Dio, o che ubbidiscono o non ubbidiscono al Vangelo, ma verrà per rendere i conti, ed è bene che noi ne teniamo conto. L'Apostolo Paolo, quando si tratta di persecuzione, mette subito in evidenza un caso, che quando un cristiano viene perseguitato, subisce afflizione. Questo per l'Apostolo Paolo, quando lui racconta la sua esperienza, vuol dire perseguitare Cristo. Paolo, quando racconta tre volte la sua esperienza, quando incontra il Signore Gesù sulla via di Damasco, quando si trova a terra, sfolgorante, andava per arrestare i seguaci di questa via, dice il racconto, non lo leggeremo, comunque lo trovate in Atti, quello che vi consiglio è Atti capitolo 22, dei versi 3 a 8. E Paolo sente una domanda, dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E quello, e Paolo risponde: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Ma Paolo andava ad arrestare i seguaci della via del Nazareno. Non andava con Cristo, non ha fatto polemiche, ha capito subito qual era la storia. E i carboni accesi di cui accennava questa mattina Fiorenzo hanno prodotto il loro frutto su Paolo. E Paolo crede al Signore Gesù. E quello del giudizio, che il Signore verrà per rendere afflizione a coloro che affliggono, è evidente, è un concetto accettato, direi è elementare, che la giustizia richiede la punizione del reo. E verso coloro che infliggono la sofferenza, dolore o anche morte, bisogna dire che è vero, Dio usa l'afflizione con due scopi, quello di a beneficio di chi è afflitto, dei santi, ma anche verso il peccatore, che non cambia la sua sorte, a meno che non si converta, come il caso di Paolo. E tenete ben presente, scusatemi, che lo stesso Paolo scrive nella lettera ai Filippesi, il capitolo 1, versi 27 e 28, che coloro che affliggono gli altri sono consapevoli del giudizio a cui vanno incontro. Filippesi capitolo 1, verso 27, dice: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con noi in un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Dice che colui che affligge sa che fa del male e sa che andrà incontro a una condanna. Questo è evidente, quindi è inutile che noi giochiamo sulle parole. Come dicevo, spesso nei salotti buoni si sentono un sacco di bei discorsi e ci sono persone sapienti, intelligenti, che conoscono di tutto. Se voi girate per la televisione, in questi talk show trovate i tuttologi, quelli che sanno ogni cosa, danno tutte le loro sentenze al riguardo, che se dovessimo condurre la nostra vita in quel modo saremmo veramente ridotti nulla. E dobbiamo dire che spesso ci sono anche dei religiosi che dicono: ma no, il testo biblico non può dire questo. Dobbiamo pensare che forse è stato cambiato o il testo è stato corrotto. Ma l'apostolo Paolo mette la domanda in modo retorico: sì, Dio verrà per fare un giusto giudizio. E la risposta non può che essere affermativa: è evidente che sarà così. Cioè non è che ci sarà qualcosa di strano, è quello che accadrà, è una risposta affermativa di questo giudizio di Dio. E notate bene che gli ateniesi erano quelli che discutevano di tutto, si dice al capitolo 17 di Atti, è un bel capitolo che potrete rileggere, se non volete leggerlo tutto partite dal verso 30, quando prendono Paolo e lo portano all'Areopago, e gli ateniesi non erano stupiti del fatto che ci sarebbe stato un giudizio, sono stupiti per un'altra cosa. Quindi questi filosofi, questa gente che parlava di tutto, sapeva che ci sarebbe stato un giudizio sul peccato. E dice dal verso 30 del capitolo 17 di Atti: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. E ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni si beffavano ed altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ecco, era per loro evidente che sarebbe stato un giudizio, quindi non c'era nessun problema. che le azioni inique andavano giudicate, dovevano essere condannate. Ciò che gli stupisce invece è la risurrezione. Indubbiamente gli ateniesi, che conoscevano molte cose, avevano una piccola ignoranza, che proprio il fatto che il Signore fosse risorto poteva essere il giudice adatto per condannare quelle cose, dato che lui era venuto per redimere gli uomini dai peccati commessi, e chi si metteva al suo riparo non subiva più la condanna. Questo è quello che riguarda l'argomento che abbiamo questa mattina, che ci sarà questo giusto giudizio sul peccato. E quando avverrà questo? Questo avverrà quando il Signore verrà in gloria. Questo accadrà alla fine della tribolazione. Già oggi possiamo pensare che, come prova teatrale, come prova d'orchestra, i giudizi si eseguono sugli uomini, con le malattie, con la morte, con i disastri meteorologici, cioè voglio dire con le varie cose che possono accadere, con le guerre, con tutte altre cose, ma questo è niente. Qui parliamo di un giudizio che è un giudizio eterno. E spesso dobbiamo dire che anche su questo concetto di eterno ci sono idee strane. Non sarà per l'eternità. Se voi parlate con un testimone della torre di guardia, un vero testimone di Geova, ma non mi piace chiamarli in quel modo, vi diranno che non parla di condanna eterna, parla di annichilimento eterno, perché Dio non può essere così cattivo di tormentare un peccatore per l'eternità. Quindi lo toglie di mezzo del tutto e finita la storia. Ci saranno soltanto i redenti. Ma non è questo il concetto, e lo vedremo. Questo avverrà quando il Signore verrà in gloria. Il Signore già è in gloria, scritto in Ebrei al capitolo 2. Dice: colui che si è fatto di inferiore agli angeli, a cui tutto non è ancora stato sottomesso, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto. E il Signore è coronato di gloria e onore in cielo. Ma quel giorno verrà qui e ci dice che cosa è accaduto, abbiamo letto. Dice: essi saranno puniti di eterna rovina, respinti la sua... Quando verrà per essere in quel giorno glorificato, il verso 10, nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Quel giorno, quando il Signore verrà, verrà a rendere i conti. Ora, quando ci parla di questo discorso che verrà nella sua potenza, con gli angeli, con i santi, sarà una visione straordinaria. Andate in Matteo, il capitolo 25, verso 31. Matteo 25, 31. Quando il figliolo dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Il Signore prenderà posto sul suo trono quando verrà con gli angeli della sua potenza. Ora, Gesù è già venuto una volta, sappiamo, la pienezza dei tempi, nato da donna, deposto in una mangiatoia, è andato a casa dai suoi e non l'hanno accolto, dice Giovanni. Pensate, è venuto ed è umilmente stato sottomesso a quello che gli uomini hanno voluto fargli. Noi abbiamo ricordato la morte del Signore Gesù. Quello che il mondo ha davanti è un Signore Gesù nato bambino. Abbiamo inventato la storia dell'asino, del coso che stava lì in mezzo. È stato deposto in una mangiatoia, ci saranno stato pure l'asino e il bue e le pecore. Non mettiamo in dubbio questo aspetto, questi abbellimenti degli apocrifi. Ma quello che vediamo è che era nella sua umiliazione l'abbiamo condannato a morte di croce, e lo vediamo là, sempre su quella croce, sanguinante, morente. Ma il Signore Gesù è risorto ed è in cielo, e verrà con quella potenza. E in quel giorno lui stabilirà chi entrerà e non entrerà nel regno. Sempre Matteo, al capitolo 25, verso 46, dice: questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Perciò pensiamo bene a quello che sta accadendo si sta avvicinando il tempo. La descrizione però più completa l'abbiamo in Apocalisse, vi direi di spostarvi nel libro, capitolo 19 di Apocalisse, dal verso 11 al 14. È una stupenda descrizione di quello che avverrà quel giorno, quando il Signore verrà in gloria. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano, sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Questa è la scena che ci si presenterà davanti, che si presenterà davanti al mondo, perché noi saremo al seguito di questa venuta gloriosa del Signore, saremo quelli che insieme agli angeli seguiranno il Signore, vestiti di vesti bianche. Questo è quello che al mondo apparirà, in grande gloria del Signore Gesù, una manifestazione della sua potenza, della sua gloria, della sua grandezza, il figlio dell'Iddio creatore che viene sulla terra per regnare. Questo evento, se voi leggete il capitolo 19, si verifica dopo le nozze dell'agnello. E notate bene, se guardate un pochino con Apocalisse, il capitolo 7, vedrete che le vesti bianche sono quelle che indossano i figli di Dio. Al verso 14 del capitolo 7 ci dice: essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. E poi segue, prima di questo, versi 10, sempre dello stesso capitolo, 9-10, ci dice: sarà una folla che viene da tutte le tribù, da tutti i popoli, che sono lì presenti, e quelli verranno col Signore Gesù in questa venuta gloriosa che è descritta il capitolo 19. E questo avverrà, dice, dopo le nozze. E dice anche il capitolo 19, in cielo sono preparate le nozze, beati coloro che sono invitati alle nozze dell'agnello. Quindi le nozze del Signore Gesù insieme con la Chiesa. E poi ci saranno tutti i santi dell'Antico Testamento che saranno risorti quando la Chiesa sarà rapita, quando i morti che si sono addormentati risusciteranno, quando i martiri della tribolazione risusciteranno e insieme torneranno per regnare sulla terra. Ma il capitolo 6 del capitolo di Apocalisse ci parla di un'altra cosa, ci dice che è anche venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? Il Signore viene in gloria e in quel momento sul mondo ci sarà questo giudizio. La tribolazione sarà un giudizio sulle nazioni, su Israele, per non avere creduto, per non aver ubbidito all'Evangelo. Qui il testo descrive, dice, in un fuoco fiammeggiante, il verso 8, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Messo in questo modo sembrerebbero due categorie, i gentili e i giudei. Ma noi dobbiamo pensare che questo aspetto del verso 8 sarà nel futuro. E questa distinzione non sarà più così netta. D'altronde Dio ha trovato un modo di manifestarsi in molti modi. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 1, ci parla che gli uomini possono conoscere Dio dalle opere, dalla creazione. C'è un motivo per cui possiamo conoscerlo con quello che noi vediamo intorno a noi, delle sue opere. Poi nella lettera agli Ebrei vediamo che Dio si è manifestato con i profeti, con coloro che hanno parlato di Lui, e inoltre abbiamo un testimone per eccellenza, che è il Signore Gesù, che è vissuto tra noi. Quindi verrà per fare giustizia di coloro che non credono a Dio, per espresso volere di non voler credere, e di coloro che per espresso volere non vogliono ubbidire all'Evangelo. Questa sarà una condanna terribile, ed è quello che diceva poco fa Tonino. Siete stati presenti, avete visto, avete letto l'Evangelo, vi scongiuriamo, credete all'Evangelo. Quando il Signore Gesù parlava ai giudei, nel capitolo 6 di Giovanni, e questi gli fanno una domanda retorica, pensando di prenderlo in fallo, dice, ma che opere dobbiamo fare? E il Signore Gesù gli dice, l'opera che dovete fare è credere a colui che Dio ha mandato, cioè al Signore Gesù. Sembra molto semplice, ma è questa l'opera per essere salvati, per essere redenti, per sfuggire al giudizio che Dio prepara. Ora, il giudizio degli empi, i versi 8 e 9. Lo scopo di questa apparizione è proprio per rendere giustizia a quello che Dio ha fatto. E dobbiamo dire che questo concetto del giudizio lo troviamo anche nell'Antico Testamento, nei Salmi, ed è il fatto che Dio viene. Era qualcosa di conosciuto. Il Dio, dice nel Salmo 50, il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio. Lo precede un fuoco divorante, intorno a lui infuria la tempesta. Sarà una scena terribile per coloro che non credono, non hanno ubbidito all'Evangelo. Ora, dobbiamo vedere questo aspetto che Dio mette in evidenza. Il Salmo riguardava Israele, ma dalla Bibbia noi sappiamo che Dio già con Noè aveva fatto un patto con gli uomini. Noè era e la sua famiglia, coloro che erano sopravvissuti, quindi il patto con Noè vale con tutto il genere umano. Successivamente in Abramo ci ha fatto delle promesse di quello che sarebbero state le benedizioni di Dio. Perciò noi entriamo in questo aspetto e dobbiamo fare molta attenzione, perché il Dio giudicherà il mondo. Noi abbiamo tolto il peccato dalla vita della società, abbiamo tolto l'inferno, perché sono scomode da parlare, non se ne può parlare, abbiamo tolto il giudizio, abbiamo tolto tutto quello che ci disturba, così di modo che possiamo fare quello che ci piace di più e meglio, così come il nostro cuore intende fare. Ce lo ricordava anche Tonino questa mattina, dice, sentendoci liberi di fare quello che ci pare, noi accumuliamo carboni ardenti sul nostro capo per il giorno del giudizio, perché siamo schiavi dei nostri peccati, delle nostre lussurie. C'è uno stupendo racconto nel Vangelo di Luca, il capitolo 16, ed è il racconto di Lazzaro e il ricco. Troppo spesso sentite dire che è una parabola, non lo è. Le parabole prendono qualcosa di questo mondo, delle attività di questo mondo, per illustrare una realtà spirituale. Nelle parabole non trovate nomi. Questo è un racconto che il Signore ci fa e ci dice di quello che avviene nell'aldilà. E ci dice in questo racconto che c'era un povero disgraziato e un ricco. Entrambi muoiono. E i due morti si trovano nell'aldilà. A un certo momento il ricco, che si trovava nei tormenti, guarda e vede dall'altra parte un altro luogo, negli inferi, o come dicevano i greci, Hades, o come dicono gli ebrei, Sheol, il luogo sotterraneo. Ci sono due luoghi separati da una grande voragine, uno è il luogo di tormento, l'altro il seno d'Abramo. Così il ricco chiede ad Abramo di mandare là perché gli porti qualche goccia d'acqua, perché è tormentato. E Abramo gli dice, guarda che non è possibile, c'è una grande voragine, voi siete là e noi siamo qua, non c'è niente da fare, non c'è possibilità, quella è la zona di chi è condannato. Non solo questo, poi fa riferimento alle testimonianze che ci sono state, che il ricco ha avuto, a cui non ha creduto. Quindi questo dimostra che c'è il giusto giudizio di Dio, è giusto perché si basa su elementi concreti che Dio ha messo in atto. Ora, una cosa che mi stupisce in questo è che spesso noi saltiamo pari passi, certi passi. In Efesini, al capitolo 4, ci dice che il Signore è sceso nei luoghi più bassi della terra. Ora, possiamo intendere che il Signore dalla gloria celeste è sceso sulla terra. Sì, è vero. Il Signore è venuto altre volte, si è manifestato, ha camminato con Abramo, ha pranzato con lui, hanno contrattato la distruzione di Sodoma e Gomorra, se avete presente in Genesi. Ma qui parla di parti più basse e ci dice che ha portato con sé, quando è salito, un gran numero di prigionieri. E io ritengo che lo Sheol, il luogo dei consolati, quello che è il seno d'Abramo, oggi sia vuoto. È rimasto soltanto l'Hades, con i suoi dannati, con i suoi tormentati, con coloro che sono lì, che aspettano il giudizio finale del gran trono bianco. Quel giorno saranno chiamati a rendere conto di tutto davanti al Signore Gesù. La citazione che viene presa in Efesini al capitolo 4 è tratta dal Salmo 68, quindi già gli antichi sapevano di questo aspetto, che un giorno sarebbero stati portati in alto da quel luogo coloro che erano nei luoghi bassi. Il giudizio su coloro che non conoscono Dio ha ragione di essere, e noi spesso pensiamo che forse è un capriccio di Dio, ma vediamo che cosa questo aspetto dà dal punto di vista di Dio. Perché il punto di vista di noi uomini facciamo tante chiacchiere, tante illusioni, pensando che questa è la realtà, ma non lo è affatto. Le realtà spirituali sono altre cose. In Ebrei, al capitolo 10, ci dice una cosa. Ebrei, capitolo 10, il verso 29 fino al 31. Questo ci permette di vedere una cosa particolare, che riguarda soprattutto coloro che non ubbidiscono all'Evangelo, ma anche coloro che non vogliono credere a Dio. Il verso 29, qui si inizia, dice: di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Di quale peggiore castigo? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Questo è il punto di vista di Dio. Dio ha messo in atto ogni cosa per la salvezza degli uomini. E noi lo sappiamo benissimo. Ognuno di noi ha ricevuto quella testimonianza di cui l'Apostolo Paolo parla qui nella lettera ai Tessalonicesi, dice: la nostra testimonianza è stata creduta tra di voi. Anche noi abbiamo creduto alla testimonianza di qualche fratello, alla predicazione della parola, alla testimonianza che ci dà il Signore Gesù tramite nei Vangeli, a quello che scrivono gli Apostoli, a quello che è stato scritto nell'Antichità. E Dio ha fatto di tutto perché noi potessimo credere, perché gli uomini potessero credere. E il fatto che c'è gente che crede, questo dice che è vero. Non credere vuol dire trovarci in quella condizione di considerare il sangue del Signore Gesù, il Figlio unico e santo di Dio, l'agnello senza macchia, come profano, come una cosa inutile, una cosa da buttare, una cosa vergognosa, di cui ci dobbiamo vergognare. Questo è il punto di vista di Dio. E dice: di quale castigo pensate? Io verrò per fare vendetta. E il Signore che verrà non sarà quell'umile che abbiamo visto, che dicevamo prima, sarà un Dio glorioso che verrà con gli angeli della sua potenza. Ora, ma perché gli uomini rifiutano la testimonianza sul Signore Gesù, su Dio, sulla salvezza? E l'Apostolo Giovanni nel capitolo 3, dal verso 19, quello dopo il verso 16, bellissimo, che tutti sappiamo a memoria, dice così invece, capitolo 3, verso 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Il motivo per cui non si crede è semplicemente questo. Non vogliamo confrontarci con Dio, non vogliamo confrontarci con la verità, non vogliamo mettere in evidenza le nostre bassezze, i nostri peccati. Questo avviene per l'empio, ma avviene anche per i cristiani quando non vogliono ammettere i loro errori, quando non vogliono chiedere perdono a Dio o ai fratelli, che si rifiuta di confrontarci con Dio, con la sua parola. Quindi quel giorno il Signore verrà per fare i conti. Carissimi, come diceva Tonino, vi esortiamo a credere all'Evangelo. Io ho un amico di prima elementare, ogni tanto ci incontriamo, dopo molti anni, vedremo 60 circa, ci conosciamo bene, lui è inconfondibile, ha solo i capelli bianchi, da che li aveva neri, dice: io non sono cambiato molto, mi ha riconosciuto subito, e parliamo spesso. Io ho smesso di parlare a lui del Signore, dice: ma che hai fatto? Ho smesso, è il tempo della preghiera. Lui è pienamente soddisfatto di quello che dice il signor Bergoglio, quello che dice Bassetti nella sua omelia domenicale. Il fatto che il battesimo che ha ricevuto è sufficiente, questo rito di iniziazione cattolico, è pienamente soddisfatto di questo. Così lasciare spazio alla preghiera. È il tempo che intervenga lo Spirito Santo, che dia al suo cuore, alla sua mente, la convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio, come dice l'Apostolo Giovanni al capitolo 16 del suo Vangelo. A volte la gente intorno a noi non fa professione di fede perché forse noi siamo stati incoerenti tra le parole e la vita, e quindi smettiamo, mettiamoli davanti all'opera dello Spirito Santo, che forse è più efficace di quello che possono essere le nostre molte parole. Cari amici, se siete qui questa mattina o siete stati qui già altre volte, avete sentito parlare della grazia, del giudizio, del fatto che l'uomo è peccatore e ha bisogno di essere salvato, e tutti coloro che credono lo sono. Questa è la mia esperienza, l'esperienza di quanti sono qui, di quanti hanno creduto e confessano il Signore Gesù come Signore e Salvatore, semplicemente perché si è ubbidito alla buona notizia. Così ci descrive Paolo nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, verso 21 e 22. E voi, e noi, che un tempo eravamo estranei e nemici a causa dei nostri pensieri e delle nostre opere malvagie, ora Dio ci ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farci comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Eravamo nemici, estranei. Vi preghiamo di non prendere alla leggera l'invito. Vi scongiuriamo, come dice Paolo ai Corinzi, siate riconciliati con Dio, perché è cosa grave disubbidire all'Evangelo. Il Signore nell'Evangelo, nella buona notizia, ha messo il suo unico figlio, lo ha donato per noi, a morire sulla croce. Quello è il prezzo del nostro riscatto. Perciò, rifiutare di credere vuol dire avere la certezza della condanna. Questo sembra molto semplice e appare molto evidente senza dover fare alcune forzature. Quindi vi preghiamo, vi scongiuriamo di essere riconciliati. E dopo questo, dopo la riconciliazione che ognuno di noi ha, che avrete, il verso 7 ci parla di una cosa stupenda. Dice: e a voi che siete afflitti, riposo con noi. Il verso 10: quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, questo accadrà. Avremo riposo. Tutti insieme. L'Apostolo Paolo dice con noi, lo dice ai Tessalonicesi che erano afflitti, lo dice a altre chiese che erano perseguitate, lo dice a tutte le chiese di oggi che sono perseguitate o no. Lo dice a tutti coloro che forse sono già con il Signore, perché ci hanno anticipati essendosi addormentati. Lo dice a quelli che saranno rapiti, a quelli che si convertiranno successivamente, a quelli che hanno subito il martirio durante la tribolazione. Tutti insieme con i santi del passato saremo lì e avremo riposo, riposo presso Dio. Questa è la buona notizia. Questo è il fatto che ci troveremo nella gloria con Dio e saremo lì per sempre con Lui, senza dover più pensare ai dolori di questo mondo. E poi ci dice che c'è un momento di gloria. Questa grande manifestazione che dal cielo verrà sulla terra all'inizio del millennio con tutti i santi, tutti gli angeli della sua potenza, per Cristo che prenderà a regnare, sarà un aspetto glorioso. E questo mostrerà la gloria del Signore Gesù, Cristo glorificato in noi. Ci dice l'Apostolo. Dice: quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Sarà una manifestazione della sua potenza, ma anche della sua gloria. Il profeta Isaia parla del frutto del tormento della sua anima. Quello sarà. E lo mostrerà. Provate a pensare se già oggi, ieri, con le loro imperfezioni, i cristiani, con le loro incoerenze, con i loro peccati, fanno pensare nei luoghi celesti, ai principati e alle potestà, la grandezza della sapienza di Dio. Pensate oggi, nelle nostre imperfezioni, nelle nostre incoerenze, pensate quel giorno, quando avremo raggiunto la perfezione, perché avremo rivestito Cristo, che cosa sarà? Questa è la realtà a cui siamo chiamati, carissimi, cari amici, e questa è la realtà a cui venite chiamati. Questo ci dice l'Apostolo Paolo in Efesini 3:10. Nei principati, le potestà, nei luoghi celesti, è dato di vedere tramite noi l'immensa grandezza della sapienza di Dio. Cristo ammirato nei suoi santi. Dice che quel giorno saremo conformi al nostro Signore Gesù. Avremo un corpo spirituale. Ora, sarà che le idee orientali ci hanno pervaso la mente, ci hanno stravolto, e quando si parla di spirituale si parla qualcosa di evanescente. Il Signore Gesù è nel cielo con un corpo spirituale, e con quello che è venuto, con quello che si è incontrato con i discepoli, con gli apostoli, con quelli che ha mangiato il pesce sulla riva del lago di Genazaret, di Galilea, per conoscerlo meglio. Quindi, è quel corpo. È inutile che i testimoni della torre di guardia ci dicono: se il Signore è in cielo con un corpo dobbiamo andare in giro con l'ombrello. Questa è una blasfemia. Noi avremo un corpo glorioso come quello del Signore Gesù, un corpo spirituale che passa attraverso le pareti, che allo stesso tempo è tangibile. Non avremo più i limiti delle materie, delle cose. Il Signore verrà il giorno per essere glorificato nella nostra vita. perché avremo rivestito il suo carattere. L'abbiamo già letto e meditato nel capitolo 3, al verso 13 della prima dei Tessalonicesi, dice: per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore verrà con tutti i suoi santi. Questa è la realtà che ci troviamo. Non si vedranno più i nostri caratteri, questa è la cosa stupenda, bellissima. Quei caratteri a cui ci teniamo tanto, che creano un sacco di problemi nelle nostre relazioni. Che ogni tanto noi abbiamo, io sento mia moglie, dico: quello è mio collega. Dopo un po' fa, cioè, non mi piace, è a pelle. Di solito le donne hanno questo istinto feroce. Ed è, potrei mettere senza dubbio che c'ha ragione, perché poi vedendo il comportamento, ecco, però succede che abbiamo queste reazioni istintive nel nostro carattere. Bene, non avremo più questo carattere, avremo il carattere del Signore Gesù, che maltrattato si lasciò maltrattare senza opporre resistenza. Avremo i caratteri del Signore Gesù, questi i nostri problemi saranno risolti, non avremo più i conflitti, avremo rivestito l'uomo nuovo ad immagine di Cristo. Quella sarà la nostra realtà quel giorno, quando verremo per glorificare il nostro Signore, ma Lui sarà glorificato in noi. Avremo davanti a noi questa stupenda immagine del Signore Gesù in ognuno di noi. Il capitolo termina con una preghiera. Tanto i ragazzi li abbiamo mandati su tardi, quindi. E il verso 11 e 12. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio, Signore Gesù Cristo. Bene, Paolo, in questa lettera, ci dice diverse volte che pregava per loro. Inizia al capitolo 1, al verso 2, poi al capitolo 3, verso 10, qui nella seconda lettera al verso 3, e questo verso 11, e poi ancora al capitolo 2, verso 13. Paolo è di una fedeltà, direi, asfissiante, proprio veramente forte, per darvi un termine in concetto, che io devo dirvi che sono mancante al riguardo. Dice: noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, verso 3 di questo primo capitolo della seconda lettera, ed è anche per quel fine che preghiamo continuamente per voi, il verso 13 del secondo capitolo. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati, al capitolo, verso 2 del primo capitolo della prima lettera. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, il 10 del terzo capitolo, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto. Questo era l'atteggiamento di Paolo per questa chiesa, per questi fratelli, veramente di una fedeltà unica. Noi staremo adesso a confrontare i diversi aspetti di queste preghiere, ma sarebbe opportuno vederli, ma quello che dice qui al verso 11, degni della vocazione che ci è stata rivolta. In Efesini, al capitolo 4, dice che noi abbiamo avuto una vocazione. Il ciliegio ha la vocazione di fare le ciliegie, i rovi hanno le spine e qualche bacca che è difficile raccogliere, non sempre sono buone, a volte sono velenose. I cristiani, coloro che sono nati di nuovo, fanno le opere che Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Fanno le opere che fa il Signore Gesù. Questa è la nostra vocazione. Degni della vocazione, dice, che ci è stata rivolta in Efesini. Perciò, carissimi, teniamo presente questo aspetto, che Dio ha preparato avanti la fondazione del mondo la nostra salvezza, e avanti la fondazione del mondo ha preparato le opere che noi dobbiamo fare. Non l'ha preparate ieri, perché siamo nati noi 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa o 60. L'ha preparate avanti la fondazione del mondo. Questo è quello che Dio ha preparato. E quindi è bene che ci interroghiamo, ci mettiamo davanti a Dio, ci confrontiamo e facciamo le opere che Lui ha preparato per noi. Questo è uno degli aspetti. I Tessalonicesi avevano imparato molte cose, l'abbiamo visto nella prima eletta. Paolo ogni tanto torna su argomenti perché avevano qualche confusione e gli chiarisce i pensieri, e questo fa bene anche per noi, quando siamo in preghiera, quando siamo in meditazione, vedere che cosa Dio vuol dirci quel giorno con la parte della sua parola. Quindi degni della vocazione che ci è stata rivolta, di essere dei suoi figli, dei credenti. Poi dice ancora pregare perché Dio agisca in noi. Quello di fare sì che ci trasformi. Nella seconda Tessalonicesi, al capitolo 2, verso 21, l'Apostolo scrive a Timoteo e fa riferimento al lavoro del vasaio. Non so chi di voi ha visto mai un vasaio. Non credo che ce ne sono più a Deruta di quelli... ci sono ancora, ecco. Sarebbe buono andarci, chi non l'ha mai visti, per vedere che cosa fa un vasaio. Un vasaio prende un pezzo d'argilla, un monte di terra umida, bagnata, eccetera, la mette sul tornio e poi comincia a girare e comincia a dargli una forma. Poi con la mano dentro ci va, eccetera. Poi se gli piace, quello è il vaso che metterà a seccare poi in cottura. Se non gli piace, trac, trac, trac e via, di nuovo da capo. Bene, questo è quello che Dio fa con noi. Paolo dice così al suo giovane discepolo, gli scrive questa lettera, capitolo 2, verso 21. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Se noi ci lasciamo lavorare, saremo un vaso per uso nobile, per quello per cui il Signore Gesù ci ha voluto, e saremo preparati per ogni opera buona. Questo è quello che dobbiamo mettere davanti, pregare che Dio agisca, e poi che Dio sia glorificato in noi, attraverso le sue opere. Dio glorificato in noi, ma noi in Lui, è un aspetto reciproco. Questo mostra questo doppio legame che c'è. E questo è possibile solo per la grazia che il Signore ha nel sostenerci, nel guidarci, nel tenerci nella sua mano. La preghiera che troviamo nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, il verso 22, dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Questo è il risultato finale che Dio vuole. Se pensiamo a questo, potremmo sentirci scoraggiati. Quanto siamo lontani. Ma come è scritto nella lettera agli Efesini, Dio ha preparato tutto perché possiamo procedere verso quella statura perfetta del Signore Gesù. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, questo è ciò che ci attende e sarà a breve, perché già gli apostoli, scrivendo diversi anni fa, dicevano che il Signore è vicino e sta per tornare. Amen.